Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai.
Questa casa non è un albergo, per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo, per farci come vuoi.
Buongiorno e benvenuti, bentornati se siete tornati o state tornando dalle vacanze. Questa casa non è un albergo, è sempre aperta, ma adesso in qualche modo ritorna un po' un'atmosfera non più vacanziera, Alberto, no?
Ritorniamo ciao, domestici. Ciao, ciao Nicoletta,
vero?
Buongiorno a tutti.
Perché prima eravamo un po' più easy, adesso invece tocca riprendere.
Va bene, allora io mi accomodo, rimango bello tranquillo, pronto verso la meta, verso l'obiettivo di questa puntata. Abbiamo un bel po' di cose da dire.
Anche perché no, ci stiamo preparando, si accorceranno le giornate, ahimè, i nostri figli riprenderanno ad andare a scuola, il solito tran tran e la solita TV, o forse vedranno qualche cosa di diverso, Alberto.
Ma non sappiamo ancora bene che cosa ci proporranno i nuovi palinsesti. Del resto, i nostri figli, oltre che a stare davanti alla TV, stanno anche dentro alla TV. Ci stanno in un sacco di programmi, ci stanno all'interno di serie televisive e telefilm che parlano di famiglia, parlano di adolescenti, ci hanno fotografato e hanno proprio anche contribuito a cambiare un po' l'immagine della famiglia negli ultimi 50 anni.
Noi le famiglie stanno in qualche modo facendosi influenzare dalla famiglia tipo dei telefilm?
Oppure la famiglia tipo dei telefilm si fa influenzare?
Dai. Allora, di questo parleremo, perché sembra un bisticcio di parole, ma noi ci faremo chiarire le idee da Leopoldo Damerini, che è in linea con noi. Ciao Leopoldo!
Sì, ciao! Buongiorno a tutti.
Leopoldo Damerini lavora nel mondo della televisione, soprattutto è autore di un libro stampato e ristampato più volte, Il dizionario dei telefilm. Allora, vogliamo proprio approfittare di te, Leopoldo, perché tu sei veramente un'enciclopedia, no, dei telefilm, vivente. Uno ti tira un attimo il naso e tu, bam, come un jukebox, tiri fuori il telefilm. Più o meno funzioni così.
Bah, sì, più o meno sì, più che altro mi reputo un po' un osservatore del genere, insomma, capire bene o male come si è evoluto nel corso degli anni un genere che secondo me e secondo molti è stato sottovalutato dai critici televisivi, dagli stessi programmatori televisivi, e che poi negli ultimi anni in realtà è stato riscoperto alla grandissima, con anche nuovi stili, anche molto più realistici rispetto al passato, non più quell'ora o mezz'ora scacciapensieri, ma qualcosa anche di più profondo, quasi sedute psicanalitiche, se vogliamo, in certi casi.
Scusami, ma io voglio sapere, tu da piccolo,
sì,
eri un bambino TV dipendente, insomma, come utilizzavi la TV e avevi un genere particolare che ti interessava già, oppure una passione nata con il tempo, diventando grande?
No, guardavo un po' di tutto. Il mio primo amore è stato in realtà il cinema, che ho scoperto con i VHS, le cassette, i film anche degli anni 50, 60, quelli vecchi, per poi arrivare ai giorni nostri. Poi dal cinema c'è stata questa deriva del telefilm, quasi inconscia, perché comunque la televisione in quegli anni trasmetteva molti telefilm, no? C'erano pochissimi canali, quindi avevi quasi l'obbligo, no, di vederli all'ora di pranzo o di cena. E poi è diventato in realtà un genere che nella televisione di oggi, secondo me, è stato quello che poi si è più evoluto, mentre gli altri generi
sono rimasti un po' fermi,
oppure quello più nuovo, che dovrebbe essere il reality show, alla fine, dopo alcuni anni, ha mostrato un po'.
Alberto, tu come la vedi?
Ma io credo che il telefilm davvero sia, per esempio, i ricordi di me piccolo davanti alla televisione sono proprio legati al mondo dei telefilm. La Rai aveva cominciato, quando io avevo 8-9 anni, a trasmettere le prime serie televisive, mi sembra Mia moglie è una strega,
bello,
Due cuori in soffitta, e erano proprio i 20-25 minuti che precedevano la cena, al termine dei compiti e dei giochi del pomeriggio.
E il piccolo Alberto Pellai insieme ai suoi fratelli guardava i telefilm. Adesso li lasci guardare i tuoi bambini o li orienti in qualche scelta? Oppure...
E sai che noi siamo una famiglia che sta crescendo senza TV, con l'aiuto però dei DVD, e quindi per esempio per loro prendiamo serie di cartoni animati su DVD e questo è...
Ma i telefilm quindi?
I telefilm ancora loro no, non li conoscono, però...
C'è un'età secondo te adatta, Alberto, a iniziare, no? Per iniziare a esporre, no? Un bambino a un telefilm?
Ma secondo me l'età dell'adolescenza è proprio un'età ideale, perché il mondo del telefilm, con la possibilità di seguire le vite di tantissimi personaggi per più e più stagioni, da modo di vedere crescere le persone con le molte sfide evolutive che si devono giocare nel mondo e nella famiglia, e conseguentemente questa è una delle ragioni per cui secondo me i nostri ragazzi amano così tanto i telefilm e crescono con loro.
Leopoldo, secondo te?
Sì, no, sono abbastanza d'accordo, direi sicuramente che c'è da sottolineare proprio, come dicevo, l'evoluzione del genere, no? Una volta si aveva Fonzi come modello, che però era un modello quasi irraggiungibile, era quasi un eroe invincibile, mentre oggi si arriva ai protagonisti di OC, che non solo sono fallibilissimi, ma sono anche dei modelli quasi devianti, no? Cioè sembrano quasi dei modelli che alla fine mostrano talmente tanti difetti che sono quasi irrealistici. In realtà c'è una via di mezzo, quindi è giusto, secondo me l'età giusta è proprio quella dei 14-15 anni, noi lo vediamo con il Telefilm Festival che organizziamo ogni anno a Milano, e dove il pubblico è fortemente incentrato su quell'età, molto adolescente, e i protagonisti dei telefilm diventano quasi dei compagni di gioco di questi ragazzi, che poi si vedono, si specchiano e a volte hanno anche un senso critico più sviluppato rispetto a chi segue altri generi televisivi, no? Quindi riescono a capire che quella magari è fiction, mentre molti riferimenti o molti telefilm, ad esempio Una mamma per amica, riescono a riunire sul divano all'intera famiglia, no?
Vero, vero, guarda, anch'io l'ho vista più volte, perché tornando a casa dalla radio, appunto, avevo la mia ragazzina, la mia seconda bambina, no? Quella più piccola, innamorata, devo dire, di questa mamma per amica. Io ci ho messo già un po' a dire bene il titolo, perché dicevo Una mamma per amico, insomma, c'erano questa, però l'avevamo vista tutte e due e ci ritrovavamo. Secondo
sì,
me è un bel... poi si commenta,
conto, no?
Guarda, fai anche tu così, vedi lei com'è, insomma, poi si finiva sempre sotto accusa, ma comunque molto stimolante.
Allora io, Nicoletta e Leopoldo, vi lancio un'idea. Accomodiamo, mettiamoci tutti comodi sui nostri divani.
Sì.
Andiamo a
Manda
sentire
bene
quello...
anche le sedie per terra o dobbiamo proprio...
No, va benissimo, andiamo a sentire quello che succede su strade e autostrade, e al ritorno chiediamo a Leopoldo di illustrarci le caratteristiche della famiglia protagonista di alcuni telefilm che sono entrati nella storia della nostra vita.
Leopoldo, qua c'è da lavorare, allora il traffico e poi di nuovo insieme.
Questa casa non è un albergo.
La famigliola di questa casa non è un albergo si siede davanti alla TV a vedere i telefilm. Alberto, tu ci hai proposto un gioco, noi lo seguiamo anche perché abbiamo una guida, no? Che fa proprio, che ci aiuta a non sbagliare, e Leopoldo Damerini che è in linea con noi. Allora, noi siamo pronti?
Allora, il gioco funzionerà in questo modo. Vi faremo prima di tutto sentire un breve inserto tratto proprio da un episodio di serie di telefilm mitiche che hanno avuto per protagoniste delle famiglie. Lo ascoltiamo, cerchiamo di riconoscere qual è la famiglia protagonista di questo estratto e poi parliamo di lei insieme al nostro esperto.
Non so perché, ma mi è venuta fame.
È solo il nervoso. Succede quando si va in bianco, Richard.
Io non sono andato in bianco. Senti, ti sei divertita a ballare con quel tappo?
Mamma, Richard mi prende in giro. Herbie è simpatico, anche se è un tappo.
Lascialo dire, Johnny. Tanto il vino buono sta nella botte piccola. Sai, anche tuo padre è una botte piccola.
Molto bene, prendimi anche in giro, Marion. A nessuno importa niente di me. Ero bloccato da 5 minuti in quella macchina e nessuno si è preso la briga di venirmi ad aiutare.
Ancora il tuo mal di schiena?
No, Marion, è che stando così piegato mi sembra di essere più bello.
Che serata questa serata.
Ti do una mano, papà.
Fa piano, Riccio.
Ah! Oh. Su, forza.
È proprio vero che i figli sono il bastone della vecchiaia.
Già, nonno Cunningham.
This is our...
Qua c'è stato proprio l'aiutino, eh? Nonno Cunningham, l'abbiamo comunque riconosciuta tutti, no? La Happy Days, bella. E non è un sempreverde, Leopoldo, perché?
Beh, Happy Days rappresenta un po' la trasposizione della famiglia ideale, cioè in realtà tutti avremmo voluto avere una mamma Cunningham o un padre come quello della famiglia Cunningham o un amico o un vicino di casa tipo Fonzi o un fratello come Ricky Cunningham o una sorella come Johnny detta Sottiletta.
Voi esperti vi siete dati una motivazione al fatto che tutte le volte che una televisione ritrasmette le serie di Happy Days fa sempre ascolti molto alti, cioè Happy Days pur essendo molto datato sembra non andare incontro alla crisi di ascolti di telefilm molto più recenti. È gusto per il vintage oppure la famiglia Cunningham?
In effetti siamo io Leopoldo, sono Leopoldo.
Anche tu, anche tu.
Leopoldo, pensavo che coinvolgesse anche a me, ma non lo fa. Comunque, do la parola a Leopoldo e poi anch'io una mia teoria.
No, la cosa ideale sarebbe che in realtà noi pensassimo che si effettua quasi una staffetta tra generazioni, per cui due o tre generazioni precedenti si passano, come dire, di mano in mano questo culto, no, di Fonzi, di questi personaggi. In realtà poi c'è una spiegazione molto più terra a terra, che l'Auditel, che è quello che registra meno male i telespettatori davanti alla televisione, è incentrato molto su un pubblico anziano o, se vogliamo, adulto. E quindi è chiaro che un prodotto che era visto all'epoca da gente che aveva 18 anni, 20 anni, oggi ne ha 40 circa.
E lì come lo collochi, adulto o anziano? Non ho capito.
No, il pubblico diciamo che è quello che una volta probabilmente vedeva Happy Days, che adesso lo rivede.
Ed era rassicurante, no? Quando si vede un episodio di Happy Days, insomma, è rassicurante perché le relazioni sono misurate, c'è sempre un lieto fine, litiga, ma si rimane un po', no? Nel contesto, non ci sono troppi eccessi, insomma, come diceva un po' Leopoldo, non so Alberto se questo rientra nella categoria degli esperti, mi sta osservando con attenzione, però funziona un po' questo, no? Che hai un po' la famiglia ideale e anche nella gestione dei piccoli conflitti, e uno si augura di averne sempre di piccoli, no? Nella quotidianità, hanno proprio uno stile relazionale di comunicazione, direi, molto moderno, Alberto, non
sono
trovi?
Sono totalmente d'accordo con te e provo a fare l'esperto anch'io, perché nel mio lavoro sulla figura dei padri e proprio sull'analisi dei modelli di padri presenti anche in televisione, mi sono riguardato le prime due serie di Happy Days e quello che ho scoperto è che il padre della famiglia Cunningham è un papà veramente avanti, cioè un padre dotato di una straordinaria competenza emotiva che sa sempre dire la cosa giusta al momento giusto, sa non essere intrusivo, sa rispettare i tempi, i bisogni di autonomia del proprio figlio.
E non c'era neanche questa casa, non
un padre,
è un albergo.
Esatto, un padre avantissimo.
Allora, direi che dai Cunningham facciamo ascoltare un altro adolescente televisivo. Direi che ha un po' rivoluzionato il modo di raccontare l'adolescenza in televisione.
Dove vai?
A casa.
Non dormi qui?
No, non posso.
Ma se l'hai sempre fatto?
Ora basta.
Come basta?
Non possiamo più dormire nello stesso letto. Possibile che non lo capisci?
No, non lo capisco. È da quando hai 7 anni che tutti i sabati dormi qui.
Le cose cambiano, Dawson. Evolvono.
Ma di che cosa stai parlando?
Poteva andare bene quando eravamo piccoli, ma ormai abbiamo 15 anni.
E allora?
Ormai andiamo al liceo.
E allora? No, aspetta, non puoi andartene così. Avanti, spiegati.
Voglio solo dire che i nostri emergenti ormoni stanno cambiando il nostro rapporto, per cui devo limitare i danni.
Non sarà che i tuoi ormoni si sono presi una cotta per me, per caso?
Una cotta? Oddio. No, non mi sono presa nessuna cotta, sta tranquillo. Ti conosco da troppi anni. Ti ho visto fare i rutti, vomitare, grattarti il sedere. No, non potrei prendermi nessuna cotta.
E allora cosa c'è?
C'è che stiamo cambiando e dobbiamo accettare che tu stai diventando un uomo e io una donna.
Ma adesso cos'è questa storia tipo il tempo delle mele? È un'idiozia, non è il nostro caso, non ci tocca.
Come fai a dirlo?
Dai, ora mettiamoci a dormire, sono stanco.
Alberto, Un adolescente che direi ha dato un po' del filo da torcere, ha cambiato, ha rappresentato un po' una svolta, o no?
Sì, un telefilm però per adolescenti che è stato molto molto apprezzato da educatori e genitori, perché l'adolescenza è proprio arrivata come protagonista in un film con molte sfide educative e anche molta testa sulle spalle. Cosa ne pensa Leopoldo Damerini? Perché Dawson segna un po' un bivio nel mondo dei telefilm che parlano di adolescenti?
Beh, sicuramente è l'erede di Beverly Hills, no? Dove Beverly Hills anche lui aveva, come dire, aperto la strada a quello che erano le tematiche sociali tra gli adolescenti, tant'è che in America gli episodi alla fine avevano e prevedevano il numero verde delle varie associazioni dei temi che si erano trattati nella puntata, quindi il numero verde, che ne so, contro la droga.
Questo
contro
mi sembra bello, eh?
Sì, e invece Dawson è, come dire, ha declinato ancora più con modernità e spirito realista questo spunto di far entrare la realtà dentro la vita di tutti i giorni di questi ragazzi e addirittura arrivare a una sorta quasi di tabù che era presente nella televisione americana, che è la morte, tant'è che una delle protagoniste di Dawson's Creek alla fine muore anche tragicamente, perché poi aveva avuto un figlio, quindi deve lasciare il figlio, no? Quindi è una fine quasi drammatica e avvincente di una serie che in realtà racconta i vari rapporti tra i genitori in una maniera assolutamente realistica, molto di più di Beverly Hills, tant'è che i genitori di Dawson poi sono divorziati, divorziano, ci sono i legami tra la nonna e una delle protagoniste, tra i vari genitori, quindi anche le presenze, come dire, adulte diventano parte essenziale delle colonne di un racconto dove forse prima era molto più incentrato sui ragazzi o sulle loro tematiche, come dice Dawson nel tempo delle mele, no?
E allora direi di Alberto un altro salto, un balzo in avanti. Allora vediamo, sempre prendendo spunto da questa provocazione, da questa sorta di gioco test che ci ha proposto Alberto, se riconoscete quali famiglie con adolescenti si nascondono dietro queste voci.
Marissa, non sei ancora pronta? Togliti le cuffie. Ho detto via con le cuffie, toglitele. Scusa, chi ti ha chiesto di spegnerlo? Sbaglio o dovevamo andare al cardiobar un quarto d'ora fa?
Ah, è vero. Scusa.
Basta così. Questo me lo porto via e tu sei in punizione.
Scherzi, come ti permetti?
Tu non puoi punirmi. Posso e come, signorina? Non ho intenzione di continuare questa guerra fredda. È tutta l'estate che mi ignori facendo come se non esistessi.
Magari.
Beh, questa però semplicissima, Alberto.
Era il mitico Ossì, un telefilm tra l'altro tuttora molto molto amato, molto molto seguito dagli adolescenti italiani. Ossì ha presentato le famiglie in una versione davvero completamente problematica. La famiglia di Marissa è una famiglia che lascia a bocca aperta.
Sì, una famiglia proprio tutta normale non c'è, Leopoldo? No, mi sono persa qualche puntata.
Forse non è solo per i telefilm rivolti ai ragazzi, ma forse è un po' un taglio quasi dei telefilm moderni, dove non esiste più una famiglia classica o quella, la famiglia di Cunningham, c'è una famiglia molto più sfrangiata. In Ossì poi c'è questo ping pong tra generazioni, no? Tra adulti e adolescenti, dove non si sa poi alla fine in realtà chi sia migliore.
L'adulto e chi sia l'adolescente.
Sì,
se sia un adulto che gioca a fare l'adolescente o un adolescente che è costretto a fare un adulto.
Sì,
no?
Esatto, cioè prima forse c'erano più tradimenti e più relazioni tra gli adolescenti in Beverly Hills, e qua invece forse a un certo punto della storia diventa quasi il contrario. Quindi in realtà c'è questo proprio ping pong, questo scontro, questo gioco tra le due parti che gli sceneggiatori hanno voluto fare. Qua c'è proprio lo sfrangiamento di una famiglia dove in realtà in Dawson ad esempio c'era l'unione tra i ragazzi, no?
Allora, ma che cosa avrà di speciale questo Ossì? Adesso noi facciamo una pausa, torniamo subito dopo insieme, Leopoldo Damerini rimane con noi, a tra poco.
Questa casa non è un albergo.
Siamo tornati insieme, in linea con noi Leopoldo Damerini, stiamo parlando di telefilm, siamo arrivati ad un telefilm che piace molto ai ragazzi e a chi ragazzo non lo è più, ossia, Alberto, stavamo dicendo, che cos'ha di speciale?
Tanto che il nostro Aldo Grasso lo ha definito più volte
ormai
un capolavoro
diventato,
e tra l'altro ha proprio definito come epica la scena in cui muore, Marissa muore e viene tenuta tra le braccia dal suo ragazzo, proprio la definisce come una scena in cui la morte entra con molta verità nella storia di un telefilm. Come mai è così speciale per Aldo Grasso questo telefilm e magari anche per Leopoldo Damerini?
Ah, sicuramente è una serie in cui le infiltrazioni, come avveniva in Dawson's Creek, di altri generi, ovvero fumetti piuttosto che cinema, arte e anche neologismi, diventa quasi un ritratto generazionale, cioè mentre Dawson era il ritratto, come dire, della generazione di internet, qua c'è la generazione iPod, in Gossip Girl magari di cui parliamo dopo è la generazione BlackBerry, cioè praticamente c'è una fotografia esatta e realistica nei minimi dettagli di quello che può essere, come dire, la generazione di oggi. In realtà è un telefilm quasi consigliato ai genitori più che ai ragazzi, perché vedendo una puntata di OC si capisce bene o male quali sono i temi caldi e il polso della situazione della generazione di oggi. In America poi il telefilm ha avuto un gradimento eccezionale anche in un pubblico più adulto. Quindi...
Alberto, ma scusami, tu ti ritrovi? Cioè tu da genitore prendi degli spunti da un telefilm come ad esempio come OC, secondo te possiamo utilizzare una puntata di un telefilm anche per conoscere meglio il mondo dei nostri ragazzi o invece...
Devo dirti che proprio riprendendo quello che diceva Leopoldo, in OC trovo che ci sia molto più ordine, molta più struttura e in questo senso anche molte più potenzialità per un lavoro preventivo nelle storie dei ragazzi che hanno, se vuoi, proprio una loro linearità, una possibilità di uso educativo rispetto al caos e al disordine spaventoso delle storie degli adulti, che quindi rimangono sullo sfondo ma possono molto disorientare invece lo spettatore giovane, magari non ben preparato ad affrontare tutta quella confusione che i grandi mettono in scena.
Leopoldo, prima di salutarci, ci dai qualche anticipazione? Che telefilm verranno proposti quest'anno?
Sicuramente la scommessa è Gossip Girl, che è la storia di questi ragazzi che vivono nella Manhattan di oggi, Manhattan alta società. Uh-huh. Gossip Girl deriva il titolo dal fatto che in realtà si centra molto sul gossip via BlackBerry, insomma sì, via cellulare, quello di oggi, dove si va alle feste, si fotografa con il cellulare, relazioni clandestine e poi le si mette su un blog oppure su un sito internet e diventano come dire, di uso comune. Anche questa è una derivazione, se vogliamo, di tutti i precedenti di cui abbiamo parlato, è una cosa molto più, se vogliamo, soap, un po' più alla Melrose Place rispetto a quello che abbiamo visto in OC o se vogliamo in Dawson's Creek. È già un successo clamoroso in tutto il mondo e quando al Telefilm Festival di Milano sono arrivati i protagonisti le sale erano già piene, tant'è che i ragazzi insomma già lo conoscono come...
Quanto sono avanti questi ragazzi, non si riesce proprio quasi a stare dietro. Leopoldo, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
A presto.
Allora, e se Leopoldo Damerini ci ha dato un nuovo paio di occhiali con cui vedere, anche pensare, no, Alberto, ai telefilm proposti in TV, c'è anche chi ha preparato una guida.
Si chiama Un anno di zapping ed è un documento molto originale che è stato proprio presentato appena prima dell'inizio delle vacanze estive dal Movimento Italiano Genitori. In linea con noi abbiamo Elisabetta Scala, responsabile dell'Osservatorio Media del Moige, alla quale chiediamo, tanto per cominciare, di spiegarci cosa fa l'Osservatorio Media di un Movimento Italiano Genitori.
Buongiorno innanzitutto.
Sì, buongiorno a voi.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, la mettiamo subito al lavoro.
Sì.
Cerchiamo di capire quando un programma è ok e quando non lo è per la famiglia.
Sì, dunque, intanto, ecco, partendo da che cosa fa l'Osservatorio Media. L'Osservatorio è un po' un recettore. Da un lato raccoglie tutte le segnalazioni positive, negative, di qualsiasi genere da parte di genitori e di chiunque le voglia fare. Sì. Dall'altro c'è un gruppo di esperti che esamina tutto questo materiale, sì, e magari su questa base monitora alcuni programmi e stila poi dei consigli, diciamo, delle indicazioni che possano essere utili per i genitori nell'uso corretto della televisione con i propri figli e magari dare qualche consiglio anche a chi di televisione si occupa per mestiere.
Sì.
Il libro, diciamo, è un passo ulteriore avanti, perché questa volta abbiamo messo al lavoro anche dei tecnici che sono quelli dell'Università Cattolica di Milano, il Master di Comunicazione. Di comunicazione, quindi delle persone che lo fanno di mestiere,
sì,
gli abbiamo dato il nostro materiale in mano perché lo esaminassero da un punto di vista più tecnico.
Mm.
Molto interessante vedere come tante volte l'aspetto pedagogico da noi evidenziato coincide con l'aspetto tecnico per poi dare dei giudizi appunto la fruibilità per le famiglie in base all'età, in base ai contenuti.
Allora, veniamo invece a questo punto, dato che avete messo a lavorare tanti esperti e mi sembra di capire che spesso, no, siete d'accordo. Vogliamo capire come definite un programma a misura di famiglia, quali sono le caratteristiche, no, per definirlo tale, invece quando non lo è per nessun motivo?
Certo. Guardi, non è semplicissimo.
Lo credo. Faccio la domanda a lei.
Sì, no, questo è interessante comunque dirlo, perché uno potrebbe pensare è per famiglie il programma educativo oppure per i bambini. Invece non è vero. Mm. Può essere per famiglie anche un programma di puro intrattenimento o comunque di cultura o di informazione. Dipende da come viene impostato, ossia se il messaggio in qualche maniera può essere dannoso, può creare anche disagio, diciamo, no? Nel minore, oppure no, quindi magari una stessa notizia può essere spiegata e sviluppata in una maniera fruibile per un pubblico di qualsiasi età, oppure invece può essere non adatta a un pubblico di minori perché può creare disagio, paura, ansia e quindi in quel caso noi dobbiamo indicare che non è adatto. Poi c'è il programma che consideriamo trash, sappiamo che cosa vuol dire il trash, quindi c'è veramente il vuoto riempito di qualche cosa che è pura negatività, non ci sono poi né divertimento.
Per un alimento sarebbero le calorie vuote, Alberto, per fare un parallelo?
Credo proprio di sì, senza alcun valore nutrizionale.
Esatto, penso proprio di sì, o al contrario magari con qualche valore denutrizionale, no? Cioè dannoso per la salute, ecco, e lì insomma siamo al trash.
Voi nella vostra guida Un anno di zapping avete inventato un simbolo particolare, il vostro simbolo, che è la conchiglia del Moige, che avete attribuito solo a pochissimi programmi da voi ritenuti di grande qualità. Ci faccia capire che genere di programmi si sono...
E perché, scusi, la conchiglia?
Sì, dunque, in realtà è un po' più complesso, perché abbiamo i bidoncini per il trash,
sì,
abbiamo la manina alzata che vuol dire stop alla visione di minori, e
sì,
una o due o tre in base all'età,
sì,
abbiamo la stellina, che già da una stellina già siamo un programma di qualità, le stelline,
sì,
possono essere fino a due, fino a tre. Quando la qualità è così alta arriviamo alla conchiglietta,
sì,
diciamo qualcuno gli abbiamo voluto dare, di quelli che meriterebbero tre stelline, un premio in più, la conchiglietta Moige, perché la conchiglia è il nostro simbolo, il simbolo del Moige.
E quindi è come una lode
elettrica, no? Che nasconde la perla che è poi il nostro figlio, quindi quello è il significato.
Allora,
è un premio speciale.
In modo secco ci dia l'indicazione di tre programmi che
conchiglia
hanno la conchiglia Moige, così noi genitori sappiamo cosa far vedere ai nostri figli.
Sì, dunque ne dico uno per bambini ed è stata la Melevisione, uno per famiglia, per genitori soprattutto, ed è stato SOS Tata, della 7,
sì,
e ne dico uno di informazione, Report. Vogliamo mettere anche una fiction per completare, Guerra e Pace.
Io la ringrazio davvero per essere stata con noi, signora Scala.
Grazie a voi, buon
lavoro.
E vi
ringraziamo anche del vostro lavoro. Buona giornata allora.
Grazie. Grazie, altrettanto.
Allora, Alberto, siamo sazi oggi di informazioni, di pensieri. Allora... abbiamo la testa veramente accesa. Allora tocca
diamo
tornare
un consiglio
a casa.
Visto che ne abbiamo parlato così tanto di televisione, per questo weekend ne avete avuto abbastanza, spegnetela e andatevi a fare un bel fine settimana all'aria aperta o divertitevi in altro modo.
Allora, adesso è davvero tutto. L'appuntamento è per lunedì. Io vi aspetto alle 11 a Essere Benessere. A questo proposito, proprio a proposito di lunedì, primo giorno di scuola, noi abbiamo pensato di dedicare un'intera giornata alla scuola, ai suoi problemi, ai suoi protagonisti. Questi sono un po' i temi affrontati dallo Scuola Day, che lunedì prossimo vedrà impegnati praticamente tutti i media del gruppo Sole 24 Ore. Un lavoro sinergico che in una non stop dalle 8 alle 18 avrà come piattaforma il sito del Sole 24 Ore, attraverso il quale studenti, insegnanti, famiglie potranno proprio interagire con gli esperti, i giornalisti del quotidiano, dei dorsi regionali, del quindicinale, il Sole 24 Ore Scuola. Naturalmente super attivi anche tutti i programmi di Radio 24, seguiteci e naturalmente seguite anche Essere Benessere, in cui ci occuperemo prevalentemente della salute dei nostri bambini a scuola e quindi della dieta, dell'attività sportiva e quant'altro. Vi aspetto, buon sabato a tutti da Nicoletta Carbone
ed Alberto Pellai.